grazie all'aiuto di un vostro collega che aveva una registrazione di riserva, e metterò in rete anche una seconda pista con gli ultimi 20 minuti della lezione di ieri. Non si sente benissimo, ma è sempre meglio di niente. Per addormentarsi, anzi, un po' sottovoce, piano piano, funziona benissimo. Questo pomeriggio, invece delle lezioni dedicate al commento dei giornali, c'è Otto Fersman, che è questo collega della Sorbonne, persona veramente notevole, per cui vi consiglio di non perdere le lezioni mie di oggi e di Baldo Pastore domani, che sono a lui appaltate. Oggi vi parlerò di regolamenti. E perché vi parlo di regolamenti? Perché la logica continuazione del discorso di questo modulo sulla riserva di legge. Ieri vi ho parlato essenzialmente delle riserve di legge, andiamo a cercarci la slide. Delle riserve di legge che specializzano la legge, cioè di quelle riserve di legge formale e delle riserve di legge rinforzate che servono per specializzare le leggi, dando ad alcune leggi una procedura o una forma necessaria per raggiungere un risultato. Oggi vorrei parlarvi invece delle riserve di legge assoluta e relativa, che sono quelle che normalmente si incontrano. Quando si parla di riserve di legge si fa riferimento a riserve di legge ordinaria. La riserva di legge ordinaria non è la riserva di legge formale. La differenza tra la riserva di legge formale e quella ordinaria sta in questo, che la legge formale è la legge fatta dal Parlamento e promulgata dal Capo dello Stato. Con legge ordinaria si intende sia la legge formale che gli atti con forza di legge che saranno oggetto del prossimo modulo, per cui verranno introdotti domani mattina. Mentre dunque, adesso dimenticate gli atti con forza di legge e cerchiamo di capire la logica di questa riserva di legge ordinaria, divisa in assoluta e relativa. Distinzione che non è banalissima, ma è complicatissima. E pochi ne capiscono della complessità di questo meccanismo della riserva di legge. Cercherò di spiegarvelo perché è un punto piuttosto interessante. Da cosa nasce questa esigenza di scrivere in Costituzione riserva di legge nella disposizione costituzionale, di scrivere in Costituzione una disposizione che regola il concorso delle fonti primarie, cioè della legge ordinaria, con altre fonti? Perché? Qual è il motivo per cui il nostro Costituente ha infarcito la Costituzione di riserve di legge? E il problema è ancora una volta semplice se visto in chiave storica. È il bisogno di arginare e mettere sotto controllo il potere governativo, il potere esecutivo. Nella costruzione del sistema costituzionale il motivo ispiratore è il principio di divisione dei poteri. I poteri tradizionalmente si spaccano in due blocchi, che è la legislatio e la legis executio, il porre norme generali astratte, legiferare, e applicare il caso concreto e specifico, eseguire. Il primo è compito del legislatore rappresentativo, il secondo è compito di apparati tecnici dello Stato, la magistratura e la pubblica amministrazione. Ma quando si parla della pubblica amministrazione si fa riferimento a un corpo tecnico che è posto alle dipendenze di un organo politico, che è il governo. È il governo il vertice della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione è a piramide e in capo alla piramide ci sta il governo. Poi vedremo che cosa significa, abbiamo già visto che cos'è il governo, lo vedremo un po' meglio avanzando nel corso. Quindi il meccanismo della riserva di legge è un meccanismo che innanzitutto si propone di imporre al Parlamento di limitare la funzione governativa. Attenzione, non è che la riserva di legge si propone il problema di limitare il governo, come spesso si dice. La riserva di legge è un vincolo per il Parlamento, è il Parlamento che è tenuto a legiferare. E voi direte, c'è bisogno di farlo? Sì, c'è bisogno di farlo, soprattutto in Italia, perché il Parlamento non c'ha voglia di fare nulla di serio e di conseguenza spesso tende a scaricare il peso della normazione sul governo. E invece la Costituzione vuole che il Parlamento svolga il suo compito legislativo e questo compito legislativo viene garantito dalla riserva di legge. Mettiamo da parte. Abbiamo la possibilità di vedere alcune ipotesi di riserva di legge. Adesso scopriamo questo coso. Alcuni esempi di riserva assoluta. La riserva assoluta è la normale definizione, la disposizione costituzionale che riserva e quindi limita la disciplina di una certa materia alla sola fonte primaria, alla legge ordinaria, con esclusione di che cose? Questo è il problema che dobbiamo riuscire a capire. La riserva assoluta, ne abbiamo già parlato, è questa: la limitazione di libertà personale possono essere fatte solo nei soli casi e modi previsti dalla legge. Questa è una riserva assoluta e si dice che questa riserva fa sì che le ipotesi di carcerazione, di ispezione, perquisizione e altri limiti di libertà personale devono essere scritte in una legge o in un atto con forza di legge, in una fonte primaria. Le ipotesi di limitazione. Il domicilio inviolabile, non vi possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge. Anche qui una riserva assoluta, i casi e i modi. Non c'è spazio per integrazioni da parte di norme che non siano di fonte primaria. Articolo 21, libertà di stampa, si può procedere al sequestro della stampa soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria nel caso dei delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi. Le ipotesi di sequestro della stampa devono essere scritte in una legge. E vedete che in tutti questi tre casi la riserva assoluta si accompagna a una riserva di giurisdizione. Come dicevo, questo è uno schema ricorrente in Costituzione. Riserva di legge per i casi e i modi. Riserva di giurisdizione per l'applicazione della legge. La polizia, del potere esecutivo, il ramo repressivo dello Stato, può agire soltanto se il giudice lo autorizza in applicazione di fattispecie legislative. E voi vedete che questo significa escludere il potere esecutivo. Il potere esecutivo non può ordinare una sequestro della stampa, non può ordinare una carcerazione se non sul mandato del giudice. e il mandato del giudice non può basarsi se non su una legge del Parlamento o un atto con forza di legge. In mezzo non c'è lo spazio normativo del governo, il governo non può normare, non può prevedere fattispecie o dire qualcosa sulle fattispecie che consentono il sequestro della stampa o il sequestro delle persone, la carcerazione delle persone. Già questa ve l'avevo introdotta, è il concetto di fattispecie, e che è importante, è un concetto tipicamente giuridico, è un concetto chiave del diritto, come tale piuttosto scuro, ma è un oggetto su cui poco si riflette e quasi nulla si insegna, ma è una delle nozioni chiave del diritto. La fattispecie può essere astratta o concreta, la fattispecie astratta è parte della norma giuridica. Cosa viene poi adesso? Ah, la voce norma giuridica, scusate, ma non l'avevo vista. E la norma giuridica è una proposizione basata su una fattispecie. Chiunque cagiona la morte di un uomo, ecco la fattispecie, la descrizione astratta di un comportamento, cagionare la morte dell'uomo. Non è una fattispecie così semplice da interpretare, perché per esempio quel cagionare è una parola che riassume un grosso problema del diritto penale, di rapporto di causalità. Voi uscite di casa, scivolate su una buccia di banana, buttate giù la bicicletta, l'autobus inchioda e la vecchietta nell'autobus batte la testa e crepa, avete cagionato la morte della vecchietta? Andatelo a spiegare al giudice penale, il quale vi dirà probabilmente di no, perché non c'è elemento soggettivo, non è che avete preso la misura e detto adesso faccio tutto e proprio quella vecchietta là la voglio uccidere, no? Ecco. Però capite che i nessi di causalità sono scritti in questa parola cagionare. Se io lascio il veleno vicino al bicchiere dell'acqua, un bicchiere di veleno della mia dolce consorte, la mattina la trovo stecchita, ho cagionato la sua morte? Bel problemino, no? Bel problemino. E tutto il diritto penale sta attorno a questa parola cagionare. Comunque questa è la fattispecie astratta. La fattispecie concreta è il cadavere del piccolino trovato per terra con segni di strangolamento. Quella è la fattispecie concreta. È ciò che è accaduto. O meglio, quello è l'evento. La fattispecie concreta è una descrizione giuridica dell'evento. E vedremo che questo è un grosso problema di interpretazione del diritto e dei fatti. Trovo un cadavere per strada, devo dire, no, beh, il medico legale riscontra il cadavere e dice, oh, un cadavere per strada, non cammina, non respira, porta dei segni, è morto tra le 6 e le 8 di questa mattina, i polmoni sono pieni d'acqua, e comincia a fare un'ipotesi sul perché quello è diventato cadavere. Ma questa è un'attività scientifica, in qualche modo, no? È il medico legale, il perito, la polizia, come dire, il NAS, non si chiama il NAS, quelli della polizia, i corpi speciali di indagine, quelli che poi passano con le scarpe sopra il sangue e dicono, oh, che stanno impronte. La ricostruzione del fatto, quando è morto, cosa ha causato, cagionato la morte, e le ipotesi sulle morte consentono di creare una fattispecie concreta. Cioè il giudice, il procuratore della Repubblica, visto il rapporto dei carabinieri, visto il rapporto del medico legale, dice questo è senz'altro un omicidio. Fattispecie concreta che sta sotto la fattispecie astratta, e questi sono i termini dell'applicazione del diritto. Bene, che cosa vuol dire che il la materia è coperta da riserva assoluta. Vuol dire questo, che la fattispecie astratta, questa qui, deve essere tutta posta da una legge o donato con forza di legge, da una fonte primaria. Deve essere iscritta in una fonte primaria. Non può essere scritta in altre fonti, sottoposte alla legge. Prendiamo un esempio di sicura fattispecie, ipotesi di riserva relativa. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge. Qui si dice, se fosse una riserva assoluta impazziremmo, nel senso che allora per spostare una struttura universitaria da un ufficio all'altro o per creare un nuovo ufficio bisognerebbe fare una legge, saremmo morti. Per cui nessuno ci pensa, tutti dicono questo vuol dire che la Costituzione ha preteso di imporre al governo come capo della pubblica amministrazione una regola, un principio, e cioè che il governo non può disciplinare i suoi uffici, gli uffici della pubblica amministrazione come quando vuole, perché ci deve essere una legge che fissa i principi, che fissa i principi, le procedure, le competenze, e il governo di conseguenza può emanare solo atti attuativi di questi principi. Questo l'articolo 95 parla della struttura della Presidenza del Consiglio, del rapporto tra Consiglio e Ministri, eccetera, e poi ci dice la legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri. E questo si dice, ancora una volta, è una riserva relativa. La legge determina il numero massimo di Ministri, determina le procedure all'interno del Consiglio dei Ministri, le competenze del Consiglio dei Ministri, ma non determina tutte le cose che riguardano l'organizzazione del Consiglio dei Ministri, per esempio gli uffici. E di conseguenza questa è una riserva relativa che impone al Parlamento di fare una legge quadro, una legge di principi sulla pubblica amministrazione e poi scarica il peso dell'organizzazione su atti normativi del governo, regolamenti, eccolo qua un regolamento d'attuazione. Vista la legge 488, che è la legge che fissa i principi, visto l'articolo del decreto legge bla 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 bla, e questo è, visto ritenuto eccetera, decreta, norma generale, struttura della presidenza, e qua ci sono c'è la disciplina dei dipartimenti in cui si articola la presidenza del Consiglio dei Ministri, che occupa buona parte dei palazzi del centro di Roma. E disciplina varie cose, l'organizzazione degli uffici, i poteri di gestione e così via. C'è un atto normativo che attua i principi della legge, non li applica nel caso specifico, perché questo è un atto normativo. Il regolamento è un atto della pubblica amministrazione, ma è un atto normativo della pubblica amministrazione. Cerchiamo di capire questo punto. Questo slide più in mente. No, non è questo. E allora è quella di prima. Thank you. Che cos'è un regolamento? Questa prima slide vi avverte innanzitutto dell'equivoco sulla parola e vi mostra quattro diversi usi del termine regolamento che sono assolutamente correnti e non sono neanche gli unici. C'è il regolamento amministrativo di cui vi parlo oggi, ci sono i regolamenti interni degli organi costituzionali, il regolamento delle Camere per esempio, ma anche il regolamento della Presidenza della Repubblica, il regolamento della Corte Costituzionale, che sono tutti atti di autodisciplina di organi costituzionali, ma non sono regolamenti amministrativi. Siccome gli organi costituzionali hanno un'autonomia garantita dalla Costituzione, questi regolamenti funzionano un po' come i regolamenti delle Camere che vi ho citato ieri, cioè sono atti che valgono all'interno delle mura perimetrali del palazzo dell'organo. Poi ci sono i regolamenti europei, di cui parleremo fra 15 giorni, che sono fonti dell'Unione Europea. Perché si chiamano regolamenti ve lo spiegherò, ma sono leggi. Poi ci sono regolamenti privati tipo regolamento di condominio, quelle cose buffe che vengono appiccicate all'inizio nella hall, nell'atrio del condominio, dietro le biciclette, e dove ci sono scritte con tutte le cacche delle mosche sopra una serie di cose che vengono perennemente evase. Non si lasciano le biciclette lungo nell'atrio, non si sputa per terra, e così. Bene. La parola regolamento è una parola che non ha un significato tecnico di per sé, per cui è ambigua, ma comunque sempre indica un corpo di regole. I regolamenti si dividono in articoli come le leggi, per cui distinguere una legge da un regolamento non è un fatto semplice, non si basa sul contenuto, non si basa neanche su come è scritto, articolato, si basa soltanto sulla forma e cioè sul procedimento di produzione. Questo è il problema. I regolamenti amministrativi sono emanati da tutti gli enti. Qui mi sono fermati agli enti pubblici, ma ci sono regolamenti statali, regolamenti regionali, provinciali, comunali e enti pubblici sono tutti, compreso la scuola e l'università. L'università c'è un bel pacco di regolamenti che disciplinano le varie cose, come si tenga lezione, come si fanno gli esami, come si fanno le commissioni di esami, sono tutte norme poste da un regolamento dell'università, perennemente vaso di solito, ma questa è un'altra questione. Sì. Allora, riusciamo a dare una definizione di regolamento? La possiamo definire in vari modi. Innanzitutto, essendo un atto normativo, il regolamento è una fonte del diritto. È una fonte del diritto scritto. È una fonte del diritto scritto collocato in una posizione nella gerarchia delle fonti, e cioè sottoposto alla legge. Questa è la traccia, il path per arrivare a una definizione di regolamento. Dicasi regolamento, un atto normativo scritto di grado gerarchico inferiore alla legge. Tutto qui. Ma quello che mi preme ricordarvi è che se noi togliamo la cornice, cioè l'intestazione, la motivazione, eccetera, e guardiamo il testo di un regolamento, e guardiamo un testo di una legge, non abbiamo nessuna possibilità di distinguere l'uno dall'altro. Ci sono dei regolamenti lunghi, articolati e importantissimi, così come ci sono delle leggi brevi, in articolo unico e prive di grande significato. Ancora una volta, l'idea che le leggi siano importanti e i regolamenti meno importanti è una fesseria. anche perché l'importanza, ve lo ripeto ogni volta, non è un criterio di valutazione giuridica, non c'è nessun metodo dell'importanza delle cose. È importante rispetto a che cosa? Rispetto a quello che vi interessa. Se dovete costruire il balconcino o il garage o il passo carraio o la cantinetta, quello che applicate è il regolamento edilizio del comune, cioè un atto normativo che è collocato qua. Il regolamento edilizio del comune c'ha decine e decine e decine di articoli, disciplina tutto il processo edilizio. Dal punto di vista dei contenuti è un atto di attuazione di una legge, ma è una legge che fissa solo dei principi, delle regole generali, e demanda poi al regolamento le specificazioni. Per esempio, esiste nel codice civile una norma che regola le distanze tra gli edifici, distanze minime, ma questa norma del codice civile rinvia poi ai regolamenti comunali. Per cui, se volete sapere se potete costruire in adiacenza alla casa del vicino, se dovete rispettare la distanza di 6 metri, dovete andare a vedere nel regolamento del comune. E il regolamento del comune è appunto un atto normativo. Allora, i regolamenti, secondo una vecchissima definizione proprio ottocentesca, sono, dal punto di vista sostanziale, delle leggi, ma dal punto di vista formale sono degli atti amministrativi sottoposti alla legge. Quello che fa la differenza tra il regolamento e la legge è solo la forma dell'atto, e la forma dell'atto deriva dalla procedura. Ok? Sì, lo so, sono cose alquanto noiose, non ditelo a me. Perché dal punto di vista della procedura i regolamenti sono sottoposti alla legge? Qual è il motivo? Chiediamoci sempre il perché. Perché c'è la gerarchia delle fonti? Perché nella gerarchia delle fonti i regolamenti amministrativi sono fonti secondarie e le leggi sono fonti primarie, visto che dal punto di vista sostanziale si possono tranquillamente invertire i ruoli e scambiare i testi? La risposta è forma, cioè procedimento. La gerarchia delle fonti è una gerarchia di procedimenti. Il procedimento di formazione della legge è un procedimento diverso da quello della formazione dei regolamenti, perché i regolamenti sono frutto del potere esecutivo, sia a livello statale che regionale, comunale e provinciale, sono atti del potere esecutivo, è il governo che li pone a livello statale, è la giunta regionale che li pone a livello regionale, è il comune, lasciamo stare perché là si incasina un po' nel discorso, ma sono atti che passano per una procedura governativa e non per una procedura parlamentare. E nel nostro sistema la procedura parlamentare ha delle caratteristiche che la pongono su un livello di garanzia nostro maggiore. E cosa ci garantisce nel procedimento parlamentare che invece non viene garantito dal procedimento governativo? Già ve l'ho detto, ve lo ripeto perché alla fine vi entrerà, una cosa banalissima che dice pubblicità, dibattito, opposizione. Cioè il Parlamento, la procedura parlamentare è più pregevole di quella governativa perché nel governo si lavora a porte chiuse, non c'è nessuna pubblicità, è vietato rendere pubbliche le cose che avvengono nel Consiglio dei Ministri, anche se appena finito il Consiglio dei Ministri si chiude una porta, esce il ministro di turno, il più negletto dei ministri, il meno importante dei ministri, dice: buongiorno, buongiorno, io non sono d'accordo con quello che hanno appena deciso, perché io, ricordatevi, sono del partito dell'Italia più pulita, carina e coi fiori. E fa così, in modo che sono visibile e racconta delle cose che non dovrebbe raccontare. Il governo rappresenta la maggioranza politica, è solo la maggioranza politica. Non c'è l'opposizione nel governo, non c'è dibattito pubblico e quindi non c'è la garanzia che si collega alla trasparenza, alla pubblicità del dibattito, al dibattito stesso. Queste sono prerogative invece del Parlamento. Quando il governo presenta un disegno di legge alla Camera, la Camera lo ostruisce, eccetera, tutto con una serie di discussioni che sono pubbliche e frutto o teatro dello scontro maggioranza-opposizione. E questa è la garanzia che rende il prodotto legge più pregevole, quindi collocato più in alto nella gerarchia delle fonti, del prodotto regolamento. Per il resto si possono invertire i contenuti. Parliamo allora questi 10 minuti del procedimento e poi vediamo la tipologia. E io vi parlo soltanto dei regolamenti statali. Chi è interessato ai regolamenti regionali segue il corso di diritto regionale, che non tengo più io da un paio d'anni, e i regolamenti statali sono suddivisi in regolamenti governativi e regolamenti ministeriali. Tra regolamenti governativi e regolamenti ministeriali c'è gerarchia, per cui dentro le fonti secondarie noi troviamo una scalettatura di gradi gerarchici all'interno delle fonti secondarie, perché un regolamento ministeriale non può disporre contro un regolamento governativo. E perché? Forma, procedimento. Il regolamento ministeriale è adottato dal ministro, sottoposto a un parere del Consiglio di Stato, che ve ne devo parlare, sì, non ve ne ho mai parlato, e poi è emanato dal ministro e sottoposto alla legislazione della Corte dei Conti. Per cui è un atto che parte dal ministro e finisce nel ministro e viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale con la forma del DM, decreto ministeriale. Il regolamento governativo invece è un atto che un ministro propone al Consiglio dei Ministri, allo stesso iter di parere obbligatorio del Consiglio di Stato, viene deliberato dal Consiglio dei Ministri, viene emanato dal Presidente della Repubblica, che controlla almeno l'involucro della legittimità dell'atto, registrato dalla Corte dei Conti e pubblicato in Gazzetta Ufficiale come decreto del Presidente della Repubblica. La diversa velocità dei due percorsi, la diversa complessità dei due percorsi e la diversa collegialità dei due percorsi rende spaiati, divisi, diversi i gradi gerarchici degli atti. Il Consiglio dei Ministri è l'organo in cui siedono tutti i ministri. Ogni ministro è portatore della cura di un interesse pubblico. Se il ministro dei beni culturali, Franceschini, che parla un leggero accento ferrarese, non so se avete notato, leggerissimo, il ministro Franceschini quando va in Consiglio dei Ministri, va in Consiglio dei Ministri essenzialmente a battersi per il settore e gli interessi collegati al patrimonio culturale. Il ministro della Salute è lo stesso, lui va in Consiglio dei Ministri a battersi per gli interessi della sanità e delle altre cose collegate. Cosa vuol dire questo? Che il Consiglio dei Ministri è la riunione collegiale di rappresentanti di settori competitivi. si tratta di spendere soldi o di tagliare finanze, come in questi giorni si può leggere di continuo sui giornali, ogni ministro interviene a difesa del suo settore. Non il settore della sanità, la scuola assolutamente non si tocca, i beni culturali sono la ricchezza del paese, e non c'è mai un ministro che dica sì, sì, tagliate, tagliate, tagliate. E di conseguenza nel Consiglio dei Ministri si compiono mediazioni necessarie nella politica, e anche durissime, ci sono scontri durissimi nel Consiglio dei Ministri, e per questo non sono pubblici, perché alla fine esce la volontà collegiale del governo. Cosa succede là dentro si viene a sapere, perché in Italia si sa anche che cosa fa il Papa nel bagno, perché c'è sempre qualcuno che fa la spia, poi a loro non piace tanto e li arrestano perché hanno fatto la spia, ma si sa tutto. E cosa avviene nel Consiglio dei Ministri non lo si sa fino in fondo, quello che esce è la posizione ufficiale del governo, anche se immediatamente qualcuno si sfida dicendo no, io non sono d'accordo. È questo il valore dell'atto. Allora, in Parlamento si discute con l'opposizione, nel governo non c'è l'opposizione politica, ma si discute mediando tra interessi particolari, seppure tutti interessi pubblici fondamentali, e quello che esce è un atto mediato. Il ministro, quando adotta il suo regolamento, non deve mediare con nessuno. Ecco che abbiamo incominciato a capire la differenza delle procedure e la differenza di pregevolezza e di posizione gerarchica degli atti, che non è fine a se stessa, è fine alla nostra garanzia. Più l'atto può essere invasivo della nostra autonomia e delle nostre libertà, più è richiesto che sia tutelato nel procedimento. Per certe cose non basta il procedimento legislativo, ci vuole quello della revisione costituzionale, per altre cose non basta il procedimento legislativo, perché c'è una riserva di legge rinforzata che chiede l'acquisizione dei pareri di minoranze territoriali, religiose, eccetera. Per certe cose è chiesto che il Parlamento disciplini tutta la fattispecie astratta. Per certe cose basta che il Parlamento disciplini i principi, il resto è regolamento, il resto può essere fatto per regolamento approvato in governo o regolamento approvato dal Ministro. E vedete che la gerarchia si allunga parecchio. Due parole su questa procedura, che due parole in quattro minuti basta, avanzano. Vedete che la procedura è una procedura complessa. Perché il corpo politico, il Consiglio dei Ministri, adotta lo schema di regolamento e lo sottopone al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato è uno degli organi più allarmanti della Repubblica Italiana, spero che qualche consigliere di Stato ascolti questa lezione, ma d'altra parte sono cose che scrivo nella vita, e sono uno dei pochi che le scrive, sapete perché? Perché non faccio l'avvocato. Perché se facessi l'avvocato andrei in Consiglio di Stato a difendere le cause. Posso io parlare male del Consiglio di Stato andando a difendere di fronte al Consiglio di Stato? No, di conseguenza non ho libertà di pensiero. E invece io non faccio l'avvocato perché voglio godere di questa mia innata libertà di starnazzare quando voglio. Allora, il Consiglio di Stato è un organo che svolge due funzioni che creano cortocircuito. Ha funzioni consultive, parere obbligatorio, e ha funzioni giurisdizionali, è il giudice d'appello degli atti amministrativi, per cui gli atti amministrativi come i regolamenti acquisiscono il parere del Consiglio di Stato, poi vengono emanati, io avvocato l'impugno, io no perché non faccio l'avvocato, davanti al TAR, se il TAR mi dà del torto ricorro al Consiglio di Stato e il Consiglio di Stato mi dice se l'atto è valido oppure no. Com'è possibile, visto che già si è espresso un parere sulla legalità? Quando ero piccolo si spiegava così questa cosa. Il Consiglio di Stato è diviso in varie sezioni, ci sono le sezioni consultive e le sezioni giurisdizionali, il che vuol dire che sono due corpi separati. E questa è la spiegazione. Convince questa spiegazione? Pochissimo. Ma per dirvi quanto è storico questo problema, George Washington, nome che forse vi è noto, è il presidente, primo presidente della Repubblica degli Stati Uniti, chiese alla Corte Suprema un parere sulla legittimità del trattato con la Francia, che era una cosa che allora era politicamente importante. La Corte Suprema gli rispose: no, tu non mi puoi chiedere pareri perché io sono un giudice. Chi dà pareri partecipa alla decisione. Il giudice giudica su quella decisione. Sono ruoli separati che non possono creare cortocircuito. Questo è il dogma, perché è la divisione dei poteri. Se il Consiglio di Stato dà un parere su un atto regolamentare, partecipa. È vero che è un parere obbligatorio, lo spiegherò forse domani o la prossima settimana, per cui va acquisito ma non è necessario seguirlo. Il Consiglio dei Ministri può anche deliberare fregandosi del parere del Consiglio di Stato. Renzi l'ha fatto un paio di volte. L'unico obbligo è quello di motivare. Solo questo. Devi motivare, aggiungere una motivazione del perché ti stacchi dal parere. Parleremo di questa cosa. E il Consiglio di Stato, però, dando un parere, influisce sulla decisione. Nella legislazione, nella prassi più recente, è passato l'obbligo che il Consiglio di Stato, il magistrato del Consiglio di Stato, si alternino nel ruolo consultivo e in quello giurisdizionale. Per cui non c'è più la separazione tra queste sezioni, c'è anzi il principio inverso, che la gente deve circolare tra le due, tra le varie sezioni. E notate che una percentuale, i numeri non mi ricordo mai, che potrebbe essere un quinto, un quarto, non mi ricordo, devo controllarlo, dei consiglieri di Stato sono di nomina governativa. Cioè sono soggetti, giuristi, che magari hanno operato molto bene all'interno dei ministeri e che a un certo punto della carriera vengono nominati dal governo nel Consiglio di Stato. Per cui abbiamo un cortocircuito e il cortocircuito, abbiamo dei potenziali giudici del Consiglio di Stato che escono dal governo, danno il parere sull'atto che magari loro hanno fatto come membri del governo, dopodiché passano alla sezione giurisdizionale e giudicano della legittimità di quell'atto. È un'ipotesi un po' estrema, però giuridicamente l'estremità è quello che si deve guardare, non il fatto: ma no, ma siamo tutti italiani, brava gente, certe cose non le facciamo. Il diritto non serve a questo, perché se fossimo tutti angeli, notoriamente non servirebbero i giudici, gli avvocati, il diritto, e io farei non so cosa, prenderei noccioline agli angeli forse.